got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday, 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. It's a real good day for the blues.
Ciao a tutti e benvenuti a Infinitamente Blues del 19 maggio. Questa è un'altra serata speciale perché abbiamo con noi un grande personaggio del blues internazionale. Il suo nome è Marco Pandolfi e lasciamo che si presenti come meglio non si potrebbe a modo suo.
Ciao a tutti.
Grande Marco. Prego. Poi anche alla fine ci saluti a modo tuo.
Okay.
E qui dico, se il buongiorno si vede dal mattino, come è solito dire Mario.
Comunque chiediamo a Marco, che fra parentesi è anche stato il mio maestro.
Allora questo è proprio uno dei classici casi in cui l'allievo non supera il maestro.
Succede, a volte succede.
Ma...
E appunto gli chiediamo di parlare dell'ultimo CD che ha prodotto, No Dogs in This Hunt, uscito a marzo di quest'anno. Tra l'altro la copertina del CD è particolare perché fatta in casa da uno dei componenti del trio, il bassista Lucio Villani. Anche il titolo è curioso e magari possiamo spendere due parole per spiegarlo. Cosa
sì,
ci dici?
Allora, innanzitutto parliamo della copertina. Sì, non è che si sia improvvisato, Lucio è un conosciuto, affermato illustratore e quindi, sì, quindi è stato così gentile da mettere la sua arte anche nella copertina.
Ma spesso gli artisti magari
sì,
no, hanno diversi doni,
sì,
non uno solo.
E quindi ha fatto la copertina ed è stata molto apprezzata, insomma, da
ma infatti
da tutti.
È simpatica, è bella.
Sì. E, il titolo, invece, No Dog in This Hunt, vuol dire, è un modo di dire che si usa soprattutto nel sud degli Stati Uniti. Letteralmente dire I have no dog in this hunt vuol dire non ho un cane in questa caccia, e si usa quando si dà un'opinione su qualcosa, però non sei direttamente interessato al risultato finale, perché appunto non hai cani in questa caccia. Era un modo di dire dei
sì,
cacciatori, quindi dai il tuo parere, però non avendo il cane in quella caccia non ti interessa il risultato finale.
Certo. Questo qui è stato, io l'ho ascoltato l'album, è molto bello.
E
direi che complessivamente è il più bello che hai fatto. Gli altri avevano dei picchi molto interessanti, ma questo qui mediamente è proprio molto, molto bello. E ho notato che fai un blues molto vario, cioè passando dal rockabilly, per esempio nella prima canzone, ha delle ballate molto dolci, un po' alla Bob Dylan, la terza canzone, per esempio. Poi vari blues classici con delle cover di autori mitici, fino ad arrivare alla nona canzone, che ricorda un po' lo stile Tex-Mex, reso famoso dai film di Quentin Tarantino. Che cosa ci
sì,
puoi aggiungere?
Sì, effettivamente ci sono diverse cose, diverse tra loro. Non c'è stato un vero e proprio calcolo in questo, naturalmente. Ho fatto cose che mi piacevano, naturalmente, ma che stavo suonando in quel momento, nel momento in cui abbiamo registrato il disco. In questo disco, più che negli altri, ci sono pezzi scritti da me, Sì, in totale infatti, ci sono 7 pezzi miei e 4 cover. Quindi non lo so, sì, poi il giudizio chiaramente lo danno gli altri ed è giusto così. Sì, è vero che sono diversi tra loro i pezzi, non c'è stato un calcolo, comunque mi è venuto così naturale.
A me piace in generale.
Sei andato in libertà, sì, senza seguire un tracciato predisposto. Sì, prima.
Diciamo che io preferisco gli album con pezzi molto vari al loro interno. Tu stai avendo già dei riscontri?
Sì. Sì, il disco è uscito da poco, a parte la vendita, ma anche riscontri da alcune riviste. Sono arrivate già le prime recensioni e proprio l'altro giorno mi è arrivata una dall'Olanda che naturalmente è molto positiva e quindi siamo contenti, anche perché insomma spero di suonare il più possibile anche in Europa, quindi che arrivino queste recensioni dall'estero
è
un segno positivo.
Adesso un passaggio qui a Radio Cooperativa e milioni di dischi venduti.
Adesso.
Preparati.
Mi veniva in mente poi che qui a Padova il disco lo troviamo da 23.
Naturalmente da 23 dischi.
Al Duomo. Ecco, va bene, allora ascoltiamo un primo pezzo. E quello che proponiamo come primo pezzo è Three Shots in a Row.
Shots in a row.
Sai Marco, in questa trasmissione abbiamo raccontato spesso la storia del blues, dal Delta alle grandi città statunitensi alla migrazione europea. Il tuo blues, raccontaci dove nasce e a chi si ispira.
Ma nasce da... Dove nasce? Io ho iniziato ad ascoltare blues, che ero molto giovane, ascoltavo anche altri tipi di musica comunque.
Quindi intanto una passione è nata da quando eri piccolo?
Sì, sì, ma perché ho iniziato a suonare proprio da quando ero molto piccolo, molto giovane. E poi ho iniziato con diversi strumenti, un po' il pianoforte, poi la chitarra. E ascoltavo tanti generi musicali, molta musica americana comunque, quindi anche il blues. E soprattutto mi ricordo il mio primo disco di blues è stato un disco di Muddy Waters. E da lì la passione, perché avevo degli amici, che ancora naturalmente, con cui condividevo la passione per il blues e con cui ho iniziato a suonare il blues. Una band si chiamava Barrel House Blues Band, era una band di amici proprio del paese. E poi ho conosciuto tanta gente suonando in giro, ho cominciato a conoscere persone che suonavano da molto più tempo di me, più grandi di me, quindi hanno iniziato a chiamarmi con loro a suonare l'armonica e lì mi si è aperto un mondo, ho iniziato a girare, a suonare con loro, e anche appunto lontano da casa e naturalmente ascoltando sempre di più e conoscendo meglio il blues, anche se in realtà molti pezzi poi li conoscevo quando andavo a suonare con persone come Raffaele Bisson o Claudio Bertolin. Persone che appunto avevano iniziato anche una ventina d'anni prima di me e molti pezzi li imparavo da loro prima ancora che dai dischi. Poi ho fatto un percorso ritroso, andavo a cercarmi io le cose.
Quindi l'ispirazione è un po' qui, un po' lì, c'è una, sì. Non una fonte unica, ma incontrando sì. Gente, girando.
Sì, sì, per forza. Adesso consideriamo che appunto non c'era internet quando ho iniziato io, quindi non era così facile. Quindi comunque conoscevi persone che ti facevano ascoltare delle cose, magari ti passavano dei dischi o ti davano la musicassetta.
Tu avevi la rivelazione.
Sì, quindi imparavo proprio cose, magari con tempi lunghissimi, e però un po' alla volta...
Le facevi tu,
sì.
Bello. Comunque, il prossimo pezzo che ascoltiamo, sempre dal tuo ultimo CD, è quello che dà il nome all'intero album. E qui c'è anche una chitarra che conosciamo bene, di un nostro amico, amico anche di questa trasmissione, che è Enrico Crivellaro.
Sì, grande.
E come ti sei trovato con lui? Beh, siete amici, quindi...
Sì, no, ma Enrico lo conosco da tantissimi anni, suonavamo già insieme, penso, 20 anni fa, e quindi... È stato tutto molto naturale,
molto
abbiamo
easy.
Suonato insieme, ogni tanto suoniamo ancora insieme, sempre volentieri, almeno da parte mia.
Beh, ma sicuramente conoscendo Enrico...
Chi è più giovane di
me? Lui è più giovane,
sì?
Lui è 4 anni più giovane di me.
Ah, addirittura.
Sì, sì. Però ecco, sì, siamo amici da tanto tempo e quando gli ho chiesto se
di partecipare...
Sì. Di partecipare al disco, ho detto subito sì.
Sì. Bene, bene, bene. Bene, allora appunto ascoltiamo No Dogs in the Sand.
She sat down close to me, run away from me, from my heart. Maybe too close to see that I was so alone. Thank you for making me, I was the worst man in town. So much better now. Have no dog in these hunts.
it ain't no use to see. When your heart wants to go home, and now there she pulled me out for another man. Thank you for making me feel I was the worst man in town. So much better now. I have no dog in these halls.
Marco, il tuo strumento, come abbiamo sentito all'inizio molto bene, è l'armonica, con la quale tu sei diventato uno dei musicisti più richiesti un po' dappertutto. Però leggendo le tue biografie ci si accorge che ad un certo punto tu ti presenti su un palco, anche uno di quelli molto impegnativi e importanti di cui parleremo più tardi, suonando anche la chitarra e cantando. Insomma, se mi passi il paragone, ti vesti un pochino da Bob Dylan, no? Che poi a leggere la tua pagina di Facebook è anche uno dei tuoi artisti preferiti, come quello di tutti noi qua dentro. Puoi raccontarci questa evoluzione?
Ma è un'evoluzione, è stata più... Non è che abbia cambiato molto io, magari è cambiato quello che è uscito di me, cioè nel senso... La chitarra la suonavo prima dell'armonica, poi avevo smesso, e smesso, cioè sul divano la suonavo sempre, però diciamo la gente mi ha conosciuto più come armonicista, e, anche per quanto riguarda il canto, sì, cantavo, però ecco, lo facevo, non lo facevo sui palchi, magari oppure lo facevo, sì, però venivo chiamato più come armonicista, ecco. Quando ho iniziato a fare cose... più mie e a gestirle magari direttamente, è tornata questa cosa, quindi magari ho ricominciato a fare qualcosa con la chitarra, e quindi chitarra e armonica e a cantare, e, però in realtà non è che io mi senta così cambiato, ecco, è cambiato magari quello di me che
l'hai portata in pubblico,
esatto,
ma nel privato,
sì,
non
perché
l'hai portata mai.
Si legge dalle cronache, insomma, noi ci siamo informati, abbiamo letto di te un po' dappertutto, no? E c'è una cronaca, mi pare, di Memphis, sì, in cui uno dice: oh, toh, Marco Pandolfi che suona la chitarra e canta, come mai non ha solo l'armonica? Per questo ti ho fatto questa
sì,
domanda.
Sì, sì, ma probabilmente qualcuno all'inizio ha detto anche: oh no, suona anche la chitarra, cosa fa? Perché è sempre così, cioè magari all'inizio dico: ma no, ma perché non suoni solo l'armonica? In realtà continuo a fare anche solo l'armonicista quando capita, però ecco, quando faccio più cose mie, magari tipo il mio disco, quando la serata è la mia serata col mio trio, a volte faccio serate da solo o in duo, allora suono chitarra e armonica. Certo. Mi piacciono tutte e due le versioni. Insomma.
Perfetto. Bene, adesso noi continuiamo ancora con il tuo ultimo CD e sentiamo questa Leaking Roof.
That leaking roof, lie my bed, looking at that leaking roof. Right about my pillow, I thought my hair was a waterproof. Wrong, mama. Every drop tells me that I was wrong. I was wrong, mama. Every drop tells me that I was wrong. My mind is drifting. I feel I'm sailing all night. Baby, hot water everywhere. Hot water, baby. Hot water everywhere. My roof is still leaking. I'm gonna sink and you don't care.
Un'altra delle mille cose che abbiamo trovato nelle tue biografie è la partecipazione recentissima al Festival Europeo Blues in Lettonia. Ci sei andato come rappresentante italiano, questo non ci stupisce. Ci stupisce un pochino però che questo contest internazionale si svolga in un paese come la Lettonia, a Riga mi sembra, che per carità, con tutto il rispetto che merita, ma noi ci aspettavamo Parigi, Berlino, parlando di Europa, ovviamente. Certo. Come mai? Cioè, spiegaci come funziona.
Ma in realtà perché questo European Blues Challenge è nato sul modello dell'International Blues Challenge che invece organizzano a Memphis negli Stati Uniti. Quello di Memphis è a livello mondiale adesso. Cioè ogni affiliato, ogni società che fa parte della Blues Foundation americana manda un proprio rappresentante appunto a Memphis in mi pare fine gennaio più o meno, quel periodo lì. E ormai sono 4 anni che anche in Europa hanno iniziato a fare appunto lo European Blues Challenge. Cioè vengono fatte delle selezioni in ogni paese europeo, in ogni stato, e poi ogni stato manda il proprio rappresentante alla finale. E ogni anno viene scelta una sede diversa.
Ah, quindi quest'anno è stato.
Quest'anno è stata, l'hanno fatto. Capito. Questo era il quarto anno, il primo e il secondo anno l'hanno fatto a Berlino, mentre l'anno scorso a Tolosa, e l'anno prossimo saranno a Bruxelles, credo. Probabilmente si arriverà anche.
Diventa musicista e girerà il mondo.
Esatto,
si dice.
Sì. Ma comunque verrà fatto anche in Italia prima o poi.
Ah, bene, bene.
Credo che ci siamo quasi.
Ma com'è stata questa esperienza? Una cosa bella? C'erano
bella,
tanti musicisti?
Sì, abbiamo conosciuto un sacco di musicisti. Erano 18 le band partecipanti.
Un bel numero.
Sì, divise in 2 giorni, 11 e 12 aprile. E bello, perché a parte le band, i musicisti, poi
il pubblico,
che tra l'altro appunto veniva da tutta Europa proprio perché seguivano magari la propria band, e poi molti promoters, molti organizzatori di festival, perché partecipano appunto per conoscere nuovi gruppi, le nuove realtà del blues europeo.
Vanno a caccia.
Sì, quindi bene. È stata un'ottima occasione, un'ottima vetrina anche per noi per farci conoscere.
Ma i lettoni o lettoni?
I lettoni.
Come sono? Cioè,
o le lettone più precisamente, vuoi arrivare a
lì che vuoi arrivare.
È lì che vuoi arrivare. Allora, accorci i tempi, conoscendolo.
Le lettone già le conosciamo di fama.
Si sono famose per la loro bellezza.
Ecco.
No, ma faccio fatica a immaginarmi dei russi, perché fondamentalmente provengono dalla Repubblica Socialista Sovietica, e
col
blues, questi qui col blues.
Ma sai che probabilmente
il blues è internazionale.
È internazionale, magari loro, che ne so, magari pensano la stessa cosa degli italiani, chi lo sa. Non è
e chissà gli americani di cosa pensano sì. Tutti gli altri, quindi.
Secondo me c'è più. Sai, gli americani forse sono più aperti, magari sono più gli europei che
sì,
vedono
è vero,
queste
un po'.
Cose. Gli europei, per gli americani se suoni,
vai bene.
Suoni bene va bene, anzi non hanno di questi pregiudizi.
Quindi in Stati Uniti il Southern Comfort e il blues, in Italia birra e blues, in Lettonia vodka.
In realtà a Riga proprio c'è il famoso balsamo di Riga.
Ah, che è una bevanda proprio del
una bevanda, sì, è proprio posto. Un amaro del posto, non so quanti gradi, ma io conoscevo già perché già Lucio Villani, il contrabbassista, me l'aveva fatto conoscere, però alla fine siamo riusciti ad andare a Riga e a trovarlo in tutti i bar. In tutte...
Ma l'hai assaggiato?
Sì. Una sera solo, però abbiamo assaggiato di tutto, perché poi c'erano gli amici dell'Ungheria che arrivarono lì col fiasco, bevi, palinca, allora vai.
E vai, per non fare torto a nessuno.
Per non fare torto a nessuno.
Per quello i bluesmen poi hanno la fama, no, di maledetti. E...
No, vabbè.
Il senso
lì eri costretto,
vizi,
però.
Lì eri costretto per
anche
cortesia.
Per amicizia.
Mm. Va bene, allora. Continuiamo il viaggio nella tua musica con You Gotta Find.
You gotta find a diamond in a mud. You gotta find someone to tell your lie. You gotta find your right
bound for glory, you gotta find someone to tell your story. You gotta find a liner flashing in her eyes. You gotta find the devil in the rain. You gotta find your house, shelter from the floor. You gotta find someone to tell your story. You gotta find someone to tell your lie. You gotta find your right, bound for glory. You gotta find someone to tell your story.
Bene, Marco Pandolfi, ogni tanto è bene ripetere anche il cognome.
Giusto.
La tua musica ha ricevuto commenti entusiastici da critici importanti e da molte riviste del settore. Hai partecipato a una miriade di concerti, festival in ogni parte del mondo. Quello che mi ha colpito è che per ben due volte hai rappresentato l'Italia all'International Blues Challenge di Memphis, Tennessee. E già che ci siamo, diciamo anche il resto. Nel 2008 sei stato l'unico invitato non statunitense a Clarksdale, Mississippi, e poi ospite speciale al secondo Rocky Mountain Harp Blowdown di Denver. Nel febbraio 2011 sei stato l'invitato internazionale al Way of Blues Review a Jackson, Massachusetts.
No, Mississippi.
Mississippi. MS, sì, è vero. Dove si riuniscono i bluesmen di spicco del Mississippi. E nel raccontarci un po' questa vita girovaga e piena di successi, spiegaci anche a Clarksdale dove sei stato, cosa hai fatto, raccontaci un po'.
Ma lì quella cosa a cui ti riferisci tu era la mia partecipazione al Delta Groove All Star Blues Review. Praticamente è una rassegna di musicisti che fanno parte di un'etichetta discografica di Los Angeles che si chiama Delta Groove. Io non faccio parte di quell'etichetta, però sono stato comunque invitato a suonare in questo locale che si chiama Ground Zero, il cui proprietario è Morgan Freeman, l'attore, famoso attore di Hollywood, che in realtà lui è del Mississippi, è un appassionato di blues e quindi... Mi ricordo la prima volta che ho suonato lì nel 2006 e c'era anche lui tra il pubblico.
E gli sei piaciuto? Ti ha fatto i complimenti?
No, non mi ha detto niente.
Allora sì, scade nella nostra classifica.
No, però era lì che si gustava.
Apprezzava. Sì. Bene.
Anche perché la prima volta non sono arrivato lì a suonare, ma ero di passaggio e non ero in programma lì, quindi sono salito sul palco.
Come i grandi, no. Che se passano di là fanno il pezzo. Sì.
Mi ricorda il primo concerto di Bob Dylan a Roma, no? Con 15 persone, sì. Suonato per caso in un bar, no? Ecco.
Esatto, molte volte le cose belle nascono per caso.
Ma è questa, quindi questo girovagare per il mondo...
È bello, poi in America vai spesso, ci raccontavi prima, in Mississippi in particolare, in quell'area lì ovviamente.
L'ultima volta sono stato nel 2012, sì, le zone dove sono stato di più sono quelle del sud, soprattutto Mississippi, però anche in altri posti, dalla California, Pennsylvania, Chicago, New Orleans, San Luis.
Arricchisci il tuo bagaglio.
Sì, 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 ogni volta, incontri, sicuramente, è come andare all'università lì, puoi avere la possibilità anche di suonare con loro.
Lo metti nel curriculum subito?
Sì, 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 ma a parte il curriculum è una cosa proprio che ti rimane dentro, che fa crescere, insomma. Più che altro poi ti dà più... consapevolezza anche delle cose che puoi fare, che stai facendo, sì. Magari ecco, finché le fai solo nella stanzetta tua, puoi anche metterti in testa che sei anche il più bravo del mondo, però insomma dopo di metterti alla prova.
Senti Adriano, ascolta attentamente il tuo maestro.
Ma io penso di essere il peggiore del mondo, è quello che
strano,
mi...
avevamo capito il contrario.
E quando mi capita che suono in giro e mi dicono però bravo...
Ti stupisci?
Mi stupisco e dico madonna.
Attento perché sei vicino al microfono, se il naso cresce poi...
Ma in tutto questo girovagare, l'amorosa te la porti dietro?
No, qualche volta è capitato, sì, capita.
Ah, perché adesso arriviamo al nostro...
Sì, ma lo so, perché lui prima è partito dalle lettoni,
sì, sì,
adesso...
Lui, leggendo le biografie dei grandi rockettari, i nostri groupies, sai che... E quindi ogni volta che abbiamo il musicista di turno invitato, ospite, lui, allora, perché così sceglie...
Sì.
Quale ramo di musica suonare?
Le Zeppelin combinavano tutti...
Sì, ma stiamo parlando di nomi, adesso non è che...
Beh, vabbè, ma insomma...
Beh, finiamola qui, che magari ci sono più fidanzate all'ascolto,
no,
che dici?
No, quello no. Però sono come...
Che non ti metta nei pasticci. No, mi riferivo magari anche a lui.
A lui?
Magari anche a lui.
No, ma io sono tranquillo.
Ragazzi, richiamo l'ordine.
Dai, che sentiamo adesso, allora?
Vabbè dai, fino ad ora abbiamo esplorato il tuo ultimo CD, ma comunque sembra giusto anche far ascoltare almeno un pezzo del primo CD realizzato nel 2004 con i Jackknife dal titolo Step Back Baby, un CD che le radio francesi hanno votato come miglior disco dell'anno. Il brano che sentiamo è Blue Breeze. Thank you.
Bellissimo questo pezzo, a me piace moltissimo. Questo è un pezzo di 10 anni fa. Però... Sono stati già 10 anni da questo CD, no?
Chi allora, l'avrebbe mai detto?
Sì. La domanda è, che cosa è cambiato nella musica blues nel frattempo? Quando Enrico Crivellaro, appunto un nostro comune amico, è venuto a trovarci, ci faceva osservare che, non so se posso usare proprio questo termine, la dignità del musicista all'estero è altra cosa rispetto che in Italia, dove spesso devi pagare o pregare per poter suonare. Cosa pensi tu di questo fatto?
Eh sì, effettivamente quando cominci o hai la fortuna di poter andare a suonare anche all'estero, ti rendi conto che c'è è proprio tutto un altro rispetto verso il musicista, verso la musica, verso anche il lavoro che fai, anche se è brutto chiamarlo così. Però insomma è proprio visto tutto sotto un'altra luce. Qui purtroppo, naturalmente parlo in generale, poi ci sono i casi particolari, però molto spesso, adesso non voglio ripetere quello che dicono tutti, cioè che qui sei solo quello che non vuole lavorare, non vuole trovarsi un lavoro normale. E, però si parte da lì e poi comunque si vede che la risposta del gestore del locale o di chi dovrebbe organizzare delle cose è diversa da quella che puoi trovare all'estero. Quindi...
Ma d'altronde qua in Italia pensano che un musicista è uno che si diverte.
Sì,
quindi
sì, sì.
Ti diverti, vuoi anche essere pagato.
Sì, questo in genere...
Ti do 2 birre e una pizza...
E
contenta te?
Sì, sì, in genere appunto non è solo per la musica, ma in generale per
le forme d'arte.
Sì, le varie forme d'arte in Italia più o meno è così, è una cosa che ti piace, ti diverti e ringrazia il cielo, insomma.
Esatto,
è chiaro che senza considerare che poi se fai questo chiaramente devi sacrificare altre cose,
certo.
È una cosa insomma ti ci devi dedicare, devi perdere tempo, devi imparare anche a suonare anche, cioè non è che uno si sveglia la mattina e guarda come suono bene, magari se ascolti oggi uno che suona da una 20 anni, appunto vuol dire che ha passato tante ore sullo strumento, magari si è impegnato un bel po', insomma.
Quindi la conclusione è mai dire che il lavoro che fai ti piace, perché sennò poi non ti pagano.
O forse la conclusione è per quello vanno per tanto tempo all'estero, perché
sì.
Lì si ricaricano
e poi
tornano. Comunque adesso cominciamo a sentire la musica anche di qualcun altro, sempre in compagnia di Marco ovviamente. Ma questa sera la padrona di casa è ovviamente l'armonica, per cui abbiamo scelto tutti i brani di grandi armonicisti o pezzi in cui l'armonica gioca un ruolo importante. Cominciamo da un personaggio, Marco, che tu conosci bene per averci suonato assieme, Paul Osher, del quale magari potrai raccontarci qualcosa. Per chi non sapesse chi è, basta ricordare che ha fatto parte come armonicista della band di Muddy Waters dal 67 al 72, seguendo le orme di 2 personaggi di cui parleremo dopo, Little Walter e Big Walter. È stato il primo bianco a diventare un musicista fisso di una band nera di questo livello. Lo ascoltiamo adesso in questa scatenata Gotta Go Now, accompagnato da un altro armonicista che non scherza, Steve Geiger.
I'll be back someday. Gotta go now. I'll be back someday. Don't you worry, baby. I'm begging home somewhere. I gotta go now. Catch that evening train. I gotta go now. Catch that evening train. Don't you worry, baby. I love you just the same. La 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 la
Ecco Marco, dici qualche pettegolezzo, non so, qualche curiosità su questi tuoi colleghi.
Ma intanto grazie.
Ma non cattivo, sai.
No, intanto grazie per dirmi collega di questi grandi musicisti, sono veramente leggendari, ma non solo per me, proprio per chi è appassionato di blues, come dicevi
di
tu.
Musica.
Paul Osher ha suonato per più o meno 5 anni con la band di Muddy Waters, tra l'altro è stato il primo bianco a suonare in una band di tutti neri alla fine degli anni 60, quando ancora diciamo andavano a fare i tour nel sud con le pistole in tasca, quando ancora il Ku Klux Klan,
quando l'atmosfera era pesante,
sì, rendeva tutto molto più difficile.
Sì, noi parliamo spesso, accompagniamo spesso il racconto della musica alla problematica razziale,
sì,
perché comunque ha inciso tantissimo,
certo,
nell'evoluzione.
In Inghilterra c'era solo John Mayall come jazzista, come bluesman bianco in quel periodo.
No, è arrivato anche, sì, era negli anni 60 così, però chiaramente io sono molto più amante del blues americano e Paul Osher è stato veramente incredibile, perché tra l'altro aveva 17 anni quando è stato chiamato da Muddy Waters, giovanissimo, e tra l'altro è andato ad abitare nella casa di Muddy, lui divideva la camera con Otis Penn, che era il pianista nero di Muddy, e quindi è una miniera di aneddoti. Ancora adesso, quando devono fare delle interviste a qualcuno che conosce veramente le cose di quel periodo, vanno da lui, perché appunto, un po' perché gli altri non ci sono più.
Sì, quindi la scelta è obbligata,
sì,
ma anche perché lui
no, ma perché lui
vissute,
veramente è uno che le ha vissute sicuramente nel modo migliore, poi.
Uh-huh.
Era ed è ancora un grandissimo musicista. Tra l'altro, appunto, adesso suona non solo l'armonica, ma la chitarra, il pianoforte. Lui ha proprio imparato tutti i segreti, il pianoforte da Otis Penn, la chitarra da Muddy Waters.
Ha saputo cogliere il meglio,
sì,
da,
sì,
tutti.
E io, bene, devo dire la verità, ho avuto la fortuna di conoscerlo la prima volta che ho partecipato all'International Blues Challenge di Memphis. Mi ricordo che ero sul palco con i Jackknives e il presentatore ha detto: "Ah, signore e signori, stanno entrando due leggende del blues, Paul Osher e Bob Margolin." Bob Margolin era il chitarrista di Muddy Waters. E io ero lì che accordavo la chitarra, ho detto no, proprio adesso. E noi dovevamo iniziare a suonare in quel momento, e loro si sono seduti proprio a un tavolino lì vicino, e naturalmente noi già eravamo emozionati,
e
adesso, dopo, quando abbiamo visto loro, era proprio, vabbè.
Comunque, però ce l'avete fatta.
Ce l'abbiamo fatta, non solo, ma alla fine io proprio finisco, metto giù la chitarra e Paul Osher è arrivato, io già ero pronto a correre
a
da
scappare.
Lui, no, per conoscerlo, non vedevo l'ora, e è arrivato lui da me col biglietto da visita e mi ha detto: "Ciao, io sono Paul Osher, piacere", e mi ha fatto i complimenti e abbiamo iniziato a parlare delle cose che avevo suonato, quindi da lì poi ci siamo conosciuti, ho avuto modo anche di suonare con lui in Italia, sono stato con lui a Los Angeles dove abitava nel 2008 e con lui ho comprato una chitarra, mi portava in giro.
Ma l'amico insomma è diventato poi.
L'amico non lo so, però...
Sì. Qui non siamo in TV gli americani, no? Fanno sempre il segno delle virgolette, amico per loro.
Però sì, no, sono molto contento e mi ha ispirato molto e mi ha fatto tornare la voglia di suonare la chitarra con l'armonica, ecco. Ho ricominciato a suonare la chitarra con l'armonica quando ho visto lui.
Bene. Bene, bene.
Quindi abbiamo una serata ricca di personaggi mitici.
I pezzi di storia del blues.
Esatto. E quindi continuiamo con un altro di quelli che ha lasciato il segno. E che l'abbiamo anche appena citato. Ascoltiamo un pezzo di Little Walter che nella sua breve vita, muore solo a 36 anni, ha reinventato il ruolo dello strumento, dell'armonica e il modo di suonarlo, tanto da essere paragonato a Jimi Hendrix per la chitarra e a Charlie Parker per il sassofono. Sei d'accordo, Marco, su Little Walter?
Sì, d'accordissimo. Cioè, secondo me... Non so se tu hai detto reinventato, probabilmente l'ha inventato proprio il modo di suonarlo così. Nessuno aveva mai suonato come lui prima.
Esatto, c'è stato un Little Walter e un dopo.
Sì, sicuramente dopo nessuno ha ancora suonato come lui. Infatti Muddy Waters aveva lui nella band e a quelli che venivano dopo chiedeva di suonare più o meno quello che faceva Little Walter. Proprio ha creato lo stile tipico, appunto, quello che veniva denominato Chicago Blues.
Esatto. E adesso ascoltiamo quindi Little Walter in Juke.
Thank you.
C'è, Marco, un altro grande ispiratore degli armonicisti che anche nel tuo sito è citato, quindi immagino che anche tu ne sia stato influenzato, che è Sonny Boy Williamson. In realtà di Sonny Boy ce ne sono due, no? Il primo e il secondo, tra le altre cose, tutti e due armonicisti.
Certo.
Qui in questo caso parliamo del primo, che si chiamava Johnny Lee Williamson. Ecco, di questi due personaggi cosa ci puoi raccontare?
Ma la cosa strana è che pur avendo il secondo chiaramente copiato il nome del primo, poi in realtà sono stati famosi tutti e due. Chiaramente il secondo è arrivato leggermente dopo, però a quel tempo si poteva ancora fare questa cosa di rubarsi il nome, no? Ma capita anche per le canzoni, cioè, poi si trovano 3-4 persone che dicono: ah, quel pezzo l'ho scritto io, ma magari c'è un fondo di verità anche per i pezzi, perché magari, che ne so, erano trasmissioni orali delle cose, la gente ascoltava un musicista, magari ne coglieva così l'essenza del pezzo e lo rifaceva,
sì,
lo rifaceva proprio, e magari ci cambiava il testo, e quindi si poteva fare con le canzoni, figurati con i nomi. Un secondo ha detto: ah, quello lì è un armonicista famoso, cambio zona e uso quel nome e sfrutto magari questo equivoco. Fatto sta che anche il secondo è diventato famosissimo, bravissimo anche lui, tra l'altro. Il nome vero del secondo era Rice Miller, e anche lui ha fatto scuola. Erano chiaramente armonicisti che suonavano all'epoca in acustico ancora, no? Quindi senza amplificazione, la cosa che poi ha reso famoso e particolare invece Little Walter, che dicono che sia stato il primo, in realtà è stato uno dei primi, ma chissà quanti hanno iniziato ad elettrificare l'armonica in quegli anni, solo che lui suonava meglio, quindi
è diventato più importante.
Sì, che poi elettrificavano solo perché i chitarristi cominciavano a suonare in elettrico e loro hanno cominciato a suonare l'armonica attaccandosi al microfono, certo, dell'impianto voci del locale, e da lì hanno iniziato a chiaramente ad avere quel suono un po' più cattivo, distorto. Mm-hmm.
Anche perché i chitarristi sono famosi per alzare il volume del proprio amplificatore.
Sì, infatti per un armonicista è un dramma suonare con più di un chitarrista, soprattutto quando cominciano a fare le gare tra di loro.
Rischi di sparire.
Sì, l'armonicista di solito scende dal palco.
E se ne va intanto a fare
ecco
giro.
Che quindi torna utile suonare la chitarra.
Anche la chitarra. Sì. Così dico al chitarrista: suona piano.
Resta tutto in casa.
Certo.
Bene, allora adesso noi ascoltiamo un pezzo di Sonny Boy Williamson, il primo, in una delle sue più celebri canzoni, che è stata scritta nel 1937, e qui è accompagnato dalla chitarra a 9 corde di Big Joe Williams. La canzone è Good Morning, Little School Girl.
Can I go home with you? Now you can tell your mother and your father that Sonny Boy's a little schoolboy. I woke up this morning. Lord, I couldn't make me. Lord, I couldn't. Why did I didn't have no blues, woman, but I was all messed up and down. Now you be my baby, come on and be my baby. I'll buy you a diamond, I'll buy you a diamond ring.
while if you don't be my little woman, then I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly all over Disneyland. I'm gonna fly all over Disneyland. Oh. Don't find the one that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down.
Bene, dopo questo buongiorno alla scolaretta, come dice Sonny Boy, torniamo a Marco e ai suoi amici. In particolare ce n'è uno con cui egli fa tournée quasi tutti gli anni. Io mi ricordo, vi ho visti sicuramente un paio di volte al chiosco qui a Padova. Parliamo di Richard Ray Farrell, che abbiamo visto appunto qui e là. Tu, Marco, hai fatto un disco con lui. Puoi dirci qualcosa di lui e presentarci la canzone che ascoltiamo fra poco?
Sì, Richard è un musicista straordinario che io ho conosciuto, penso, 20 anni fa, forse anche qualcosa di più, perché lui era spesso in tournée in Italia, soprattutto con musicisti del Mississippi. Veniva in tournée accompagnando veramente dei pezzi di storia del blues. E per caso l'ho conosciuto una sera, perché lui aveva il classico il day off, cioè aveva una serata in cui non suonava, era in tour in Italia, non suonava, e io sono andato a sentire degli amici. Lui, caso strano, era in un pub, penso di Abano, proprio qui vicino, e mi ha sentito suonare, poi abbiamo suonato qualcosa insieme, da lì è nata un'amicizia. Lui ha iniziato a dire: ah, mi piace come suoni, mi piacerebbe fare qualcosa insieme. E infatti dall'anno dopo abbiamo iniziato a collaborare, a fare dei tour suonando in Italia, ma anche alcune cose in Europa. Poi abbiamo suonato anche negli Stati Uniti diverse volte, sia in Pennsylvania, New York o in Colorado. Finché nel 2007, mi sembra, abbiamo registrato il disco insieme, in duo.
Confermo, 2007.
Nel 2007.
Il notaio conferma.
Il notaio conferma. E tra l'altro un disco che ha avuto molto successo, perché dicevamo prima è stato per 38 settimane consecutive nella radio charts negli Stati Uniti. E con Richard appunto la collaborazione continua, naturalmente siamo diventati molto amici e ci vediamo e suoniamo sempre molto volentieri.
Ma effettivamente ascoltandovi sento, cioè vi integrate molto bene fra di voi.
Sì, sì, ma è sempre stata una cosa molto naturale.
Bello affiatamento.
Sì. E il pezzo che ascolteremo credo è un pezzo di Robert Johnson e Phonograph Blues.
Thank you. just got a phonograph, but it won't say a lonesome word. Beatrice got a phonograph, won't say a lonesome word. What evil have I done? What evil has that young girl heard? And I love my phonograph, but you broke my wine and chain. I love my phonograph, but you broke my winding chain. Now you're taking my love, giving it to your other man. We played it on the sofa and beside the wall. My needle done got rusted and worn. Play it all, played it on the sofa, and we played it by the wall. Yeah, but my needle done got rusted, just won't play it all. About to make me lose my mind. About to make me crazy, baby. Just about to make me lose my mind. Now won't you bring your clothes back on? Try my loving one more time. Beatrice got a phonograph, but it won't say a lonesome word. Beatrice got a phonograph, won't say a lonesome word. Now what evil have I done? What evil has that young girl heard?
Benissimo.
Ci farai sentire anche quest'anno?
Scusa sempre... Adriano, devi ricominciare, abbi pazienza.
Insieme con Ray suoni anche quest'anno?
Con Ray sarei fare, sì, sicuramente in quest'estate faremo qualche data in Italia e spero anche a Padova.
E poi ho visto che per i primi due dischi tu hai un gruppo, The Jackknives.
Sì.
E adesso invece come ti organizzi con gli altri suonatori?
Beh sì, Jackknives era il nome che avevo dato al gruppo con cui suonavo anni fa, con cui ho fatto due dischi, con cui ho partecipato la prima volta all'International Blues Challenge di Memphis. Adesso esistono ancora come nome. In realtà della band originale non c'è più, c'è solo il chitarrista e fanno delle altre cose, suonano con un altro armonicista di Milano.
Ho capito. Ma tu
che si chiama Ingala. Io invece adesso sto suonando principalmente in trio. cioè con Lucio Villani, che abbiamo nominato prima,
no? Certo. Sì, sì.
Il contrabbassista. E alla batteria c'è il batterista che suona con me ormai da una vita, infatti era anche il batterista dei Jackknives, che tra l'altro è qui di Padova e ci starà anche sentendo, e
lo salutiamo certo. Cioè.
E si chiama Federico Paternello.
Sì, ma mi ricordo benissimo di lui. Sì,
certo. Federico alla batteria, quindi principalmente suoniamo così, in trio, anche se a volte mi capita di suonare in duo o in duo con Federico alla batteria o con Lucio in duo, dipende.
Però insomma siete voi
però
tre,
principalmente
ecco.
Siamo noi tre, ecco. E in trio siamo andati a Riga a rappresentare l'Italia, ma ci sono tanti altri nomi, a parte Enrico Crivellaro naturalmente, grande Enrico alla chitarra, e ci sono altri ospiti nel disco, ci sono due sassofonisti molto bravi, Antonio Gallucci al sassofono, e all'altro sassofono c'è Zeno Dorizzi, mentre al violino che abbiamo ascoltato prima c'è Federico Saltron, che è anche lui di Vicenza, della provincia di Vicenza. E approfitto per dire anche che abbiamo registrato il disco a Vicenza all'Abnegat Studio di Jean-Charles Carbone, che naturalmente ci ha anche aiutato nella registrazione, missaggio e tutto.
Bene. No, ma fai bene a citare, perché è giusto che facciamo girare la musica,
certo.
E i nomi di chi la fa.
Certo.
E comunque è venuto fuori decisamente un bel lavoro.
Grazie.
Bene.
Allora abbiamo un altro pezzo da 90 da ricordare. Stiamo andando verso la fine della trasmissione, quindi questo però non possiamo fartelo scappare. Precisamente Charlie Musselwhite, che è anche chiamato White Bluesman, che tra le altre cose è quello che ha ispirato il personaggio di Dan Aykroyd nel film che ormai citiamo tutte le puntate, Blues Brothers. C'è Big Joe Williams che scrive, aperte virgolette, Charlie Musselwhite è uno dei più grandi armonicisti del country blues, è da considerare alla pari di Sonny Boy Williamson, e fu il mio primo armonicista da quando Sonny Boy fu assassinato, chiuse le virgolette. Ora c'è questa sottolineatura del country blues riferita a Charlie, che è significativa perché nonostante lui faccia parte del filone dell'electric blues, no? Però le sue origini sono delle origini rurali, e anche lui ad un certo punto ha fatto come te, cioè ha continuato a suonare l'armonica, però ha cominciato ad accompagnarsi con la chitarra, no? Adesso di questo di Musselwhite noi abbiamo un pezzo che è molto lungo e che non sentiremo tutto, ne sentiremo un pezzo e magari poi ci racconti qualcosa sulle sue note.
Everybody needs somebody, and I need somebody too. I wanna make love with you, mama. I've got the signs on you. Everybody's got somebody, you know, want somebody too. Everybody's got somebody, mama, and I want somebody too. Get quite close to your mom. I've got the signs on. She's a little earth, she's a lord, built up from the ground. Got a way of love and make my love go falling down. Everybody's got somebody, and I need somebody. Wanna make it up with him, mama. Well, thank you, I do. Thank you.
Ecco, questo era Charlie Musselwhite con Everybody Needs Somebody, che però non è quella dei Blues Brothers.
Non è quella dei Blues Brothers, è un'altra, del grande Charlie Musselwhite, che, come hai detto tu giustamente, anche lui ha fatto un bel disco, tra l'altro anche da solo, con chitarra e armonica. Lui è, sì, parlavi prima del country blues, del ritorno alle origini, pur essendo conosciuto come armonicista elettrico, però lui è cresciuto, lui è proprio lì del sud, quindi è cresciuto suonando e respirando queste cose, e si sente. Tra l'altro lui ha appena vinto, credo, 3 Grammy del blues, proprio pochi giorni fa, uno nella categoria miglior armonicista e poi in due per due dischi, quindi è sicuramente uno dei nomi al top del blues mondiale.
Un pezzo da 90 questo,
sì.
Carletto Fungo Bianco,
no, Cozza Bianca,
Massimo,
giusto, Cozza Bianca,
giusto, Cozza Bianca.
Bene, da prima abbiamo sentito Little Walter e adesso passiamo a Big Walter, un altro armonicista, un'altra grande storia. Ricordato come uno dei primi armonicisti blues, di lui Willie Dixon, uno dei padri del Chicago Blues, quello, tanto per capirci, che ha composto Uchi Coochie Man, ha detto: è il miglior suonatore di armonica che abbia ascoltato. Naturalmente non aveva ascoltato te, Marco. Adesso ascoltiamo la sua armonica in Joking with Walter.
Allora, avvicinandoci alla fine, mi viene da fare una considerazione. No?
Oddio.
Abbiamo avuto Enrico Crivellaro, che ha un viso da bravo ragazzo, proprio, è proprio un bravo ragazzo. Abbiamo avuto Alice Violato, che anche lei, no, non possiamo non vederla come una brava ragazza.
E io ho rovinato tutto.
Abbiamo Marco Pandolfi, che anche lui ha l'aspetto da bravo ragazzo ed è anche astemio, o quasi.
No.
Ah, no?
No. Dove l'hai letto?
Non lo so.
Hai provato?
Mi pare come notizia gossip, lui, sì. A questo punto no. perde credibilità.
Sì.
No, ma allora
sei cascato.
La riflessione era: questo sto mito dei bluesmen imbriagoni, rissosi, che ne combinano tutti i calori qui e là,
no,
non vale per il Veneto, allora.
Sì,
non vale,
però morivano a 27 anni. Quindi
perché sono bluesman, no, scemi, come dice la barzelletta. Va bene, dai, no, perché lui è venuto con questa notizia che tu eri astemio. Allora, siccome io sono astemio, ho detto bene, mi metto a suonare il blues. Quindi, ah, se tanto mi da tanto, mi ero già vista nel...
Sì, no, diciamo che, ecco, non è che sia una condizione quella di...
Abbiamo avuto il dubbio prima, quando ci parlavi di riga e delle bevute.
La palinca ti ha ingannato.
No, sì, non è che sia un grande bevitorio, però comunque sì, è...
Non ti tiri indietro.
No, no, però comunque volevo dire che non è che devi per forza essere uno che si distrugge per
essere bravo. Sì. Dai.
No, no, per suonare blues, poi per essere bravo.
Per suonarlo bene lo aggiungiamo noi.
Più o meno bravo.
Lo
poi...
aggiungiamo noi.
Diciamo che un spritz ogni tanto aiuta, come dice l'amico Gianni.
Aiuta, aiuta. Bene. Adesso, vabbè, abbiamo presentato il tuo ultimo CD, No Dogs in the Sand, e ascoltato un brano del primo, Step Back Baby. Manca almeno un assaggio da quello di mezzo, il secondo, e abbiamo scelto il brano che dà il titolo al disco, Too Many Ways.
Al pezzo Too Many Ways, che faceva parte del disco appunto omonimo. Too Many Ways è uscito nel 2006. In realtà poi c'è stato un altro mio disco nel 2012, si chiama Close the Battle When You're Done, e in cui faccio molti pezzi da solo con chitarra armonica, alcuni pezzi con la batteria.
La prossima volta sentiamo
qualcosa che da quel CD.
Certo. Quindi, prima dei saluti finali, ricordiamo che l'8 luglio Marco aprirà il concerto dei Tedeschi Trucks Band in Friuli. A dispetto dei nomi, non hanno niente a che fare con la Germania e l'Italia. Infatti, Susan Tedeschi e suo marito Derek Trucks sono i fondatori di questo gruppo blues rock. Un grande gruppo con notevoli successi alle spalle, vero Marco?
Sì, tra l'altro l'ultimo successo anche loro l'hanno avuto pochi giorni fa, hanno vinto anche loro il Grammy del blues come miglior band, quindi prima dicevamo di Charlie Musselwhite, adesso appunto si tratta dello stesso premio, però in categorie diverse.
Ma è in Friuli, precisamente dove? A Udine?
No, a Brugnera, in provincia di Pordenone, a Villa Varda si chiama, è una bellissima location, c'è cioè proprio un parco dove ogni anno fanno questo bellissimo festival e appunto l'8 luglio suoneranno loro, io aprirò da solo, non col trio ma da in, solo.
In solitario
farò qualcosa.
Vabbè, comunque hai tre strumenti formidabili, armonica, voce e chitarra.
Marco, noi ti ringraziamo tantissimo.
Ma grazie a voi, veramente, grazie.
E io dico sempre che gli ospiti più simpatici li reinvitiamo. Finora li ho rinvitati tutti, ma evidentemente sappiamo anche scegliere dei buoni, degli ottimi ospiti e dei bravissimi, che sono anche bravissimi musicisti. Quindi considerati già opzionato.
Grazie.
E in quell'occasione parleremo ancora e ascolteremo dell'altra musica. La puntata finisce qui e a seguire il notturno, mentre i programmi in diretta riprenderanno domani mattina alle 8.30 con la lettura dei giornali. Tra 15 giorni, il 2 giugno, è Festa della Repubblica, saremo al Parco Fistomba per ascoltare una band di ragazzini scatenati di 10 anni, la Tempo Perso Band, che propongono la musica delle Zeppelin e di Deep Purple. Marco, sei invitato, se sei a Padova, assolutamente, perché sono scatenati e vale la pena proprio di vederli. Noi saremo tutti lì, io presenterò la serata, ci sarà anche il gazebo di Radio Cooperativa e quindi vi aspettiamo numerosi. E quindi la puntata di Infinitamente Blues del 2 giugno non andrà in onda in diretta, ma non mancherà la nostra musica anche quella sera. Vi lasciamo con un ultimo brano tratto dal CD di Marco Pandolfi, No Dogs in This Hunt, dal titolo I'm Loser, con la chitarra di Enrico Crivellaro. Buonanotte.
Buonanotte.
Ciao, grazie.
Ciao.